Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
Allora, con i Misfits che ci introducono in questa diretta, ho l'onore di avere i Pancreas come ospiti.
La sigla grazie.
E si sente, ecco, sì, adesso
una sorpresa che è arrivata proprio oggi, che ha già partecipato al dibattito anche precedente che c'è stato sui 20 anni di Genova, Filopat.
Ciao a tutti. Grande amico Marco, uno dei più grandi scrittori del panorama italiano, almeno.
Assolutamente sì, non lo riusciamo a incontrarlo a Milano, dobbiamo incontrarlo qua, a Padova, Sherwood, nella foresta.
Dai, una bella
La
sorpresa,
pandemia
no?
Ci ha lasciato questo strascico e per fortuna Padova ci riunisce qui finalmente.
Vero. Pino, ti ho visto ballare tutta sera, questa sera al nostro concerto, quindi le tue impressioni?
Quindi no, ma io veramente volevo sapere le vostre impressioni. Beh, io ovviamente non posso che essere entusiasta.
Ci sono due posti dove noi ci sentiamo a casa, non vorrei fare una competizione, ma una è Radio Sherwood e l'altra è la festa di Radio Onda d'Urto, dove noi proprio ci sentiamo proprio a casa nostra, sappiamo di vivere, di suonare in un posto con persone che condividono certi valori, certe idee e ci sentiamo proprio bene, ci sentiamo proprio a casa e siamo veramente sempre molto contenti di venire qua a Sherwood come ad Onda d'Urto.
E quindi stasera le emozioni erano forti, insomma, eravamo abbastanza sicuri perché sapevamo che ritornavamo a casa, infatti ci siamo sentiti subito a casa, l'accoglienza dei ragazzi è stata fantastica. C'era questa titubanza per cercare di capire come qua nel Patavino, in questa zona, venisse preso il nostro show, il nostro nuovo show che abbiamo fatto per questa occasione di pandemia.
Beh, direi che il pubblico ha recepito molto molto bene.
Cacchio, bellissimo,
molto,
È stata un'emozione incredibile, ma non dico tanto per fare retorica, tutte le volte noi da quando portiamo in giro questo spettacolo, già dall'anno scorso, rimaniamo veramente sorpresi da come ci accoglie bene la gente, vengono dopo il concerto, vengono proprio, ci tengono a venire a farci complimenti, più di quando facevamo i concerti in elettrico, tant'è che stavamo pensando forse di non farli più, no, sto scherzando, però per dire, evidentemente percepiscono la sincerità, la voglia di reinventarsi, la voglia di fare qualcosa per andare oltre a questa situazione, quindi quando una cosa è vera e sincera, a questo tipo di approccio, evidentemente la gente lo percepisce e proprio ci tengono a venire a portarci un loro abbraccio, una sorta di, il complimento è una sorta proprio di abbraccio, di solidarietà che ci fa molto piacere.
E tra l'altro io come dire, ho avuto il piacere anche di commentare il vostro io più che concerto l'ho definito proprio spettacolo, perché comunque è
una specie di teatro canzone,
esatto,
un po' Gaver, un po' i Gufi, adesso per non tirar fuori dei nomi che con noi insomma sono probabilmente di un altro livello.
Non tirarli fuori.
Di altro livello, però io ad esempio sono sempre stato un grande appassionato di Giorgio Gaber, per cui non a caso...
Diciamo
magari
che l'avete riportato un po'...
Sì, adesso non esageriamo.
Un incrocio tra Gaber e Jimmy il Fenomeno, una roba del genere.
Fenomeno, esatto, Jimmy il Fenomeno.
Ecco, proprio su questo vostro spettacolo volevo chiedervi un po' come era nato, ovviamente è nato in Covid, immagino, quindi
sì, allora praticamente
anche questi arrangiamenti che sono, perché
realtà,
non è un acustico, non è un unplugged, è proprio qualcosa di diverso.
È vero, abbiamo proprio riarrangiato i pezzi. Allora, la nascita è stata che il Cippa per primo ha insistito per provare a fare questi pezzi in acustico. Allora, per noi il Cippa è il nostro soviet supremo, cioè quando noi cerchiamo di fare qualcosa che va un po' al di fuori da quello che facciamo solitamente, è lui che deve dire sì o no. Il fatto che lui insisteva per fare questa cosa in acustico, mi ha detto, dobbiamo prenderlo in considerazione. Eravamo scettici e lui. E alla fine abbiamo voluto farlo. Poi noi abbiamo un enorme rispetto per noi stessi, ma anche per il pubblico che viene a vederci. Per cui non volevamo semplicemente andare lì e rifare le canzoni in acustico. Cioè, gli accordi sono quelli, le suoniamo in acustico e tanti saluti. Per cui abbiamo cercato di metterci dentro un po' di impegno, un po' di voglia di metterci quello che è il nostro contributo artistico. E abbiamo pensato per ogni canzone di cercare di reinterpretarla, di dargli un vestito diverso e nello spettacolo abbiamo cercato di dire non portiamo semplicemente le canzoni, cerchiamo di costruire qualcosa che abbia un senso, che sia bello da vedere anche da seduti, anche da distanziati e anche con la mascherina. E quindi insomma ci siamo impegnati e il fatto di vedere che la gente apprezza molto è il più grande riconoscimento che potevamo sperare di avere.
In attesa di far sudare i muri, quindi quando si potrà ricominceremo a far sudare i muri.
Beh, io in quel caso, come al solito, quando c'è la canzone del bosco, salgo sul palco e mi lancio giù, come sempre.
Esatto. Hai visto, sì, infatti quest'anno, secondo me questa versione della canzone del bosco, cioè, è perfetta per l'estate che è passata. Poi...
Molto caraibica. Insomma, esatto. Comunque il disco posso consigliarlo, perché insomma alla fine comunque abbiamo bisogno anche noi. E comunque se prendetelo, perché è la colonna sonora perfetta per un'estate che non è ancora un'estate normale, c'è ancora un po' di distanziamento, adesso stanno anche risalendo i contagi, secondo noi è la colonna sonora perfetta,
soprattutto in coda in autostrada.
Soprattutto in coda in autostrada. Perfetto, allora io proprio riguardo un attimo a questo periodo Covid-19, così non parlerò, non vi faccio la solita domanda cosa avete fatto durante il periodo, no. Abbiamo avuto un problema secondo me molto importante, soprattutto noi che lo stiamo vivendo, tra la radio, tra chi sale sul palco e chi sta dietro al palco, quello dei lavoratori e della lavoratrice dello spettacolo, che come dire, questo periodo in realtà ha messo a nudo quello che era un problema sistemico fondamentalmente di tutto il mondo del live fondamentalmente. Ecco, io volevo chiedere un'opinione proprio su questo, sulla questione lavoratori e lavoratrici dello spettacolo.
No, tu dici la cosa seria, io ti dico soltanto che comunque quando vado in giro mi dicono che lavoro fai, è il musicista, no ma dico il lavoro vero, che lavoro fai, ecco, questo è un po' la visione che c'è.
È come dici tu, è un problema che esisteva già prima del Covid e che il Covid ne ha messo in luce la fragilità assolutamente estrema. È un mondo di cui non facciamo parte solo noi musicisti, ma ci sono i tecnici, quelli che montano e smontano il palco, le agenzie che vendono i concerti, tutto quanto, e sono tutti lavori precari, spesso non ben inquadrati, per cui anche noi stessi musicisti non abbiamo un sistema diversamente dei contributi, adesso non te la faccio lunga, comunque per cui nessuno mai raggiungerà la pensione, è una cosa molto complicata, per cui in una situazione del genere diciamo la fragilità di un sistema che già era fragile prima è emersa in maniera assolutamente incredibile. Devo dire che mi aspettavo che dopo questo periodo certe cose sarebbero migliorate, in realtà non vedo un grande miglioramento, nel senso che pensavo e speravo che fosse chiaro a tutti che questo qua è un sistema, quello della musica, ma anche quello alternativa, dove tante persone lavorano, ci sono delle famiglie, ci sono delle professionalità incredibili, enormi, i nostri tecnici hanno una professionalità incredibile, quindi pensavo che qualcuno si sarebbe preso la responsabilità di portarlo, di prenderlo in considerazione più di prima, ma anche semplicemente il servizio, la comunicazione. Ti faccio un esempio, adesso noi siamo qua a Radio Cherwell come siamo a Radio Onda d'Urto, ma noi abbiamo fatto uscire questo disco acustico, rispetto a prima ovviamente nessuna radio ha mai passato di mainstream, ha passato il nostro pezzo, ma non ce l'aspettavamo. Scomodo. Ma neanche nessuna recensione è uscita, forse una, non abbiamo fatto interviste, come dire, pensavamo che questo ambiente, questo settore avrebbe avuto un po' più di considerazione al di là dell'alternative, in realtà nel mainstream proprio non gliene frega niente nessuno, e purtroppo mentre negli anni 90 noi alternative per qualche anno abbiamo vinto la guerra, abbiamo vinto la battaglia, per qualche breve periodo noi siamo diventati, al dispetto delle major, al dispetto delle radio, siamo diventati un movimento che era forse più forte, più grosso di allora, adesso invece non è più così, per cui è una cosa che va sistemata piano piano.
Della pandemia noi abbiamo fatto un libro sulla trap e abbiamo registrato, abbiamo intervistato, raccolto le testimonianze di questi ragazzini che erano nati dopo il 2000, e a un certo punto lo stava facendo un ragazzo di 24 anni il libro, stava facendo lui le domande, io solo ascoltavo perché erano lì in redazione da noi, e a un certo punto sono saltato fuori, ma i concerti? No, i concerti, questi ragazzini qui, ma musicisti veri, musicisti veri, di quelli che li vedi subito, voi musicisti fate parte di un'altra dimensione.
Un'altra categoria, sì.
Un'altra categoria della razza umana.
Effettivamente per loro il concerto non è fondamentale.
Gente che stava 8 ore, 9 ore sulle macchine per fare musica, quindi erano proprio, seppur ragazzini, donne, uomini, mi hanno detto no, a noi non ci interessa fare concerti.
Non ci interessa addirittura.
Hanno detto no, casomai qualche showcase,
qualche
firma diretta, copia.
Qualche diretta Instagram.
Ma questo a me mi ha veramente sconvolto. No, sono contento che fate una cosa acustica, perché è una buona idea. una buona idea, perché visto che non si possono più fare grandi concerti, forse non sarebbe più da fare grandi concerti, la versione acustica rende
no, tra l'altro noi siamo entusiasti alla fine, siamo i primi a essere sorpresi, non sto scherzando, cioè quando abbiamo iniziato a fare questa cosa qua non sapevamo neanche noi cosa veniva fuori, e man mano che riuscivamo a sviluppare le canzoni le sentivamo, adesso che le abbiamo registrate in studio con l'aiuto dei nostri due tecnici Dario e Basi, ma soprattutto il produttore artistico che ci ha aiutato è Robbo Bovolenta, ex chitarrista degli Amici di Roland, che adesso è diventato cintura nera di strumentazione acustica. Man mano che venivamo fuori i pezzi, cioè noi eravamo i primi a essere sorpresi, diciamo, è proprio veramente bello, ti dà anche in questo momento qua una sensazione di attaccamento alla musica originale, cioè proprio fatta con gli strumenti di legno.
Infatti è un po' la battaglia che si tenta di fare anche noi che facciamo libri, di difendere la cultura materiale del libro, del disco, esatto. E anche del concerto che non è più che vedi musicisti piccoli così, ma vedi musicisti più carne e ossa, come
sì,
dire.
Diciamo cioè, che c'è, diciamo che il concerto di questo disco qua ne vengo fuori di merda, cioè nel senso che funziona, sono sempre ubriaco, che mi arrestano, che vado all'ospedale.
Ah, sì. Questo tanto, è lo spettacolo.
La prima volta che era venuta mia figlia, che appunto ha 15 anni, così, io ho detto la Bianca è un po' romanzato, cazzo, ha sentito il papà, l'hanno arrestato, è caduto, ha pestato la faccia, è sempre ubriaco. Però vabbè, funziona così.
Effettivamente ne abbiamo un po' approfittato di lui per fare che lo spettacolo sia divertente. Comunque è vero, insomma, alla fine suonare con gli strumenti dal vero, abbiamo registrato anche in diretta, ti permette di avere quell'immediatezza, cioè, capito? È una cosa più fisica. Con le cose che fai col computer è per forza programmato, quindi è cerebrale, è pensato, mentre invece lì ti puoi lasciare andare. Però volevo confessare una cosa, visto che c'è Marco, non l'ho mai fatto.
Ah, che bello, me l'ha detto.
Non gliel'ho mai detto neanche a lui. Quindi devo fare una confessione, ne approfitto qua che siamo a Radio Sherwood. Io mi sono laureato in scienze politiche e ho fatto una tesi che è il mondo della musica alternativa nell'area metropolitana milanese. Devo confessare che metà della mia tesi è copiata dal suo libro Costretti a sanguinare, non gliel'ho mai detto. Quindi è una confessione che gli faccio adesso, non andare a leggerla perché ho copiato gran parte del tuo libro, quindi te lo...
Mi ricordo quando...
Io lo denuncerei.
Io ho intervistato, ma non ti ho detto che avevo preso grandi parti pari del libro, scusate. Volevo farlo, visto che era qua.
Bravo,
non gliel'avevo mai detto.
Scienze politiche, può fare
un libro della
cosa.
Madonna, cioè un libro bellissimo, veramente bellissimo. Si legge proprio in un attimo, è spettacolare. Quindi leggete i libri di Marco, perché è veramente bravo, e non sto scherzando.
Dimmi Pino, dimmi.
Io a dire la verità ero arrivato all'ultima domanda ed era quella difficile che ti avevo un po'
sì,
preannunciato.
Sì. Noi
per tre giorni qua a Sherwood abbiamo parlato dei 20 anni di Genova e abbiamo finito di parlarne proprio oggi, proprio con Marco anche. E niente, io volevo chiedere...
C'eri
io
a Genova?
No.
Anche noi c'eravamo.
E niente, quindi volevo chiedervi un pochettino dopo 20 anni... cosa è rimasto di Genova, come l'avete vissuta anche voi questo ventennale?
Allora, io ti dico la verità, posso dirti la verità? Io dopo 20 anni faccio ancora fatica, mi sto anche emozionando, cioè faccio ancora fatica a parlarne e a vedere le immagini. Io quando vedo le immagini di Genova, che ci sono stato, cambio canale, faccio veramente fatica a parlarne, perché è una cosa che ancora adesso mi fa male aver visto e aver vissuto quei momenti lì. E vabbè, faccio fatica a parlarne. Comunque vi voglio raccontare solo un episodio bello dentro quel disastro, quella tragedia di Genova. Una cosa che mi ricordo che mi ha dato forza in quella giornata: noi a un certo punto eravamo dietro, c'era una carica della polizia, arrivavano i fumogeni, davanti c'era un'altra carica della polizia, a destra c'era un muro e a sinistra sembrava ci fosse un passaggio libero, una strada che andava verso il mare. Non so se si era anche Marco si è trovato in quella situazione, per cui d'istinto cerchiamo di scappare verso quella strada lì che sembrava libera e sentiamo una voce che ci dice Pancras, Pancras, dove andate? Non andate di là, è una trappola. E infatti là dietro c'erano vari reparti pronti per massacrare tutti i ragazzi che arrivavano lì. Ovviamente sappiamo com'è andata tutta la storia lì dei Black Bloc, una minchiata. E questi ragazzi che ci hanno avvisato a un certo punto ci dicono Pancras, ma non ci salutate, non li avevamo riconosciuti perché avevano il casco, la kef, si tirano fuori tutto quanto ed erano Luca Zulu dei 99 Posse e Marchino e ci siamo abbracciati veramente con una certa emozione ed è stato un momento veramente bello, forte, che ci ha dato la forza di arrivare alla fine della giornata. In quelle situazioni trovare degli amici che ti danno un consiglio, che ti abbracciano, vi assicuro, è imperdibile, è incredibile, quindi volevo raccontarvi questo.
Marco, se vuoi aggiungere qualcosa tu.
No, beh, insomma, come prima ho parlato, su Genova è stata un momento di grande cambiamento, te l'ho detto. Il movimento allora aveva un piede negli anni 70 e un piede nel futuro. E in qualche modo lì solo adesso capiamo che le parole d'ordine che allora sembravano soltanto patrimonio di noi rivoluzionari sono diventate all'ordine del giorno ancora di più della pandemia. E in questi 20 anni il movimento sembrava, forse sembra, sicuramente per la narrazione mainstream è finito lì e non è successo più niente, ma sappiamo benissimo che non è successo così, a partire dal movimento No TAV, ad esempio, che parlavamo prima. E quindi bisogna stare attenti a tutte le istanze radicali che vengono fuori dentro luoghi come Sherwood e tutti gli altri centri sociali, che tra 20 anni saranno capite. Un po' come la musica punk una volta, e
speriamo,
come la dei punk,
speriamo che tra 20 anni saranno capite.
Tra 20 anni ci abbiamo 70 anni, che cazzo.
Però è vero, che come...
però è vero, perché no, è tutta vero. La questione dei migranti, tutta è vero, la questione del protagonismo delle donne, tutta la questione della precarietà sul lavoro, l'anticapitalismo,
diciamo che tutte quelle tematiche lì il movimento No Global ha cercato di fermare tutte le problematiche che adesso sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Forse anche la stessa pandemia è figlia di quello che è successo lì,
ecologiste sono state, esatto, sono state portate avanti da là. Però diciamo che poi è arrivato l'11 settembre e allora sembra che tutto sia finito, però l'11 settembre era un'altra cosa.
È stato un colpo di qua, un colpo di là, che è stato difficile, diciamo, da reggere, però vabbè.
Però cioè, no, con la pandemia si è fatto forte il movimento dell'underground, perché appunto una volta basta grandi concerti, piccoli concerti acustici e nei club dell'underground in 100-150 ci può anche restare.
Sì, sì, e tra l'altro insomma il fatto che abbiamo questo background, abbiamo la capacità di resistere.
Ma infatti all'inizio della pandemia abbiamo visto come cazzo funzionava e mi ha detto: mica, facciamo una tournée nelle chiese, era l'unico posto aperto. Se noi abbiamo detto: leviamo le parolacce dalle nostre canzoni, cazzo, facevamo un concerto instrumental, non potevamo farlo.
Beh, possiamo fare anche,
però siamo sempre in tempo.
No, voglio dire,
spieghiamo un attimo
per tirare in mezzo anche loro. Il manifesto del punk, a mio parere, soprattutto parlo con Paolo perché appunto alla fine lui è pure un secchione, oltre ad essere un bravissimo musicista.
Ho copiato da secchione, te. Tu sei il secchione, sei quello che copia.
No, ma io ho scritto la mia vita e basta.
Pino, io e te possiamo anche andare via, tanto ci capiamo un cazzo.
Sono a bere una birra.
No, allora, secondo me il pezzo dei Clash, che si chiama Rudy Can Feel, che voi conoscete benissimo, è un po' il manifesto del punk, perché dice: Rudy è un ragazzo di strada, spacca di tutto, è un po' ubriaco, va contro la polizia, rompe la vetrina, spacca il deflettore, però ha sempre ragione. Allora questa posizione del punk che guarda sempre alla periferia e non al centro è la radice storica del punk, al di là del no future, al di là del do it yourself, che sono i due grossi slogan del punk. Rudy Can Feel ha questa capacità: guardiamo alla periferia, ai ragazzi di strada, alle ragazzine di strada.
E noi siamo della periferia, San Lorenzo di Paraviago, periferia milanese, per cui è un buon consiglio. È un gran pezzo, io adoro i Clash.
Be so crude and I think
80, io sono andato al concerto dei Clash a Piazza Maggiore a Bologna, famoso concerto
con la maglietta.
Con la maglietta London Calling. Prima di salire che Clash salissero sul palco, io insieme ad altri punk che venivano, è la prima volta che i punk italiani si incontravano lì, no? Ho distrutto mezza città.
Ma lì c'è stata un po' di contestazione.
No, infatti, in fondo, in un angolo c'erano questi punk vestiti proprio moicano, giubbotti di pelle e tutto quanto, che avevano questo striscione Cress Not Clash. Il Cress era un gruppo punk anarchico di Londra. E io sono rimasto flashato. Dice, ma che cazzo? Cioè, dei punk che contestano i Clash, il mio gruppo di stabili, di amici, di idoli. E ho guardato il loro volantino, dicevano, vabbè, i Clash sono venduti perché avevano appena firmato per la CBS, però appena ho sentito London Calling che parliva sul palco, li ho mandati a cagare. E gli ho detto, ma andate a fanculo, sono andato a...
Invece che noi ci hanno dato dei venduti prima ancora di firmare, sì. Cioè, cioè proprio il processo delle intenzioni, non avevamo neanche firmato. Comunque i Clash li adoriamo, li raccontiamo nello spettacolo, oggi l'abbiamo detto solo in una piccola parte, abbiamo avuto la fortuna di suonare con Joe Strummer, con i Mescaleros, e abbiamo fatto una giornata intera con lui, veramente lui è una persona affabilissima, abbiamo mangiato, bevuto, scherzato assieme, e mi ha firmato la chitarra, che mi ricordo aveva questo pennarello rosso, io ho una Gibson Les Paul Custom nera, per cui il pennarello rosso sul nero non si vedeva e non sapeva dove firmare. A un certo punto ha detto, ahi no, gira la chitarra, c'è una costina bianca, e ha fatto Stellina, Joe Strummer, Stellina, e ce l'ho ancora lì. Da allora la chitarra si chiama La Reliquia.
E una volta l'anno sanguina dalle corde.
Le ho cosparso tutte le cose per non far andare via la scritta possibile, immaginabili, e ce l'ho lì a casa, insomma, quindi per noi è il massimo che tu possa aver citato.
Comunque, una volta finito il concerto, sono andato, ritornato da questi punk, Crest Not Clash, e mi è scoppiata una bomba atomica nel cervello, perché avevano ragione loro, i Crest erano una band della Madonna. E allora, proprio per questo, io volevo mandare il primo disco autoprodotto di questi punk che avevano detto, che si chiamavano Rough Punk, e il loro pezzo si chiamava Viva la Resistenza. Primo disco autoprodotto del punk italiano.
Bertino Partigiano, viva la Resistenza!
Mi mi piace questo argomento qua, mi viene anche un po' da ridere, perché normalmente quando faccio le interviste io faccio una figura della Madonna, perché parlo della differenza tra il punk inglese, che era nichilista, assolutamente nichilista, il no future, non esiste un futuro, e il punk italiano, dove invece rifiutava il futuro che c'era, però non con un assunto nichilista del tutto, ma insomma diceva un altro mondo, quello che dopo è diventato un altro mondo possibile. E faccio sempre il figo facendo le interviste e parlo di queste cose, ma in realtà le ho tutte lette da lui, per cui qua non posso fare, non posso dire niente, mi fa ridere, perché che cazzo faccio?
Lui si è fatto una carriera alle tue spalle, cazzo.
Cioè, grazie a quegli studi lì, a quella tesi, ho imparato un sacco di cose da lui, per cui adesso in realtà non posso parlare, non dico niente, c'è l'originale.
No, ma
perché...
il punk è no copyright, quindi...
Infatti tutte le citazioni che fa sui giornali sono le tue.
No,
però
beh, non è così, però adesso mi vengono delle cose da dire, ma mi rendo conto che non le posso dire, perché sono un po' derivate dai suoi lavori, dai suoi
studi.
A volte
si presentava a piacere Marco, Paolo.
Allora non dico niente, non lasciamo parlare.
Stemperiamo, quante sciocchezze si dicono alle 12.24.
Il gruppo di gente della mia età che più vi ha influenzato, qual è stato?
Ma allora, dal punto di vista dei testi, sicuramente i CCCP.
Sì, assolutamente.
Anche se adesso, vabbè.
I Raff Punk, allora, i CCCP nascono grazie al trampolino di lancio dell'Attack Punk Records, che erano loro.
Certo.
I Raff Punk, se non c'erano i Raff Punk, i CCCP non esistevano.
E infatti noi siamo, diciamo, secondo me, lo dico sempre, siamo sempre un po' un ibrido della prima ondata punk, noi siamo una via di mezzo, un ponte di congiunzione.
Infatti,
tra
nascendo,
la prima ondata punk, quella appunto che dicevi te, del virus, e perché noi come testi ci siamo molto ispirati a CCCP, comunque avevamo sempre delle tematiche molto sociali, cioè siamo figli di quel punk che hai spesso raccontato te, italiano, che voleva raccontare qualcosa, voleva rappresentare un nuovo mondo possibile, cercava di portare delle tematiche importanti. Dal punto di vista musicale ci siamo ispirati però ai primi Bad Religion, quindi a quel punk americano che dopo è diventato famosissimo.
Beh, anche un po' prima, hai cortato un po'.
Cortato,
senti a Cator, noi era quel periodo del cortato, dei peggio punk, delle negazioni, degli indigesti, degli impact.
Quindi siamo praticamente un anello di congiunzione, non siamo né uno né l'altra cosa.
Vero.
E i punk sono sempre stati così, è un po' il loro limite, ma anche la loro fortuna. Non siamo facilmente incasellabili in una cosa. Tant'è che quando a metà anni 90 il punk rock è diventato mainstream, possiamo dirlo mainstream, con i Green Day, con i Rancid, ovviamente
revival,
noi eravamo già lì, quindi ne abbiamo beneficiato, però non siamo stati spazzati via quando questa cosa qui non è stata più mainstream, perché noi siamo i punkers, punto.
Cioè, anzi, meno la gente ci caga, meno il mainstream ci cagava e più la gente
più
ci voleva bene.
Più siamo contenti. No?
Beh, insomma, i CCP hanno fatto dei testi, poi dopo Ferretti è andato sulla via di Damasco e sappiamo com'è finita, però caspita, era un'ispirazione continua.
E vabbè, ogni tanto è così. Anche i Nabat sono un gruppo con cui abbiamo anche fatto delle cose con i Nabat, per cui se vogliamo citare dei gruppi di quel periodo lì, sono quelli con cui siamo stati più a contatto, più vicini. Kina, un altro gruppo con cui mi ricordo un gran concerto a Leoncavallo. A Leoncavallo eravamo.
Sì, abbiamo fatto i bastardi con i Kina. Perché a Leoncavallo si iniziava il primo gruppo, metti, c'erano quattro gruppi, il primo gruppo iniziava alla una di notte, figa. Il quarto gruppo, cioè, era lì per pochi
intimi. L'ultimo gruppo alle quattro del mattino cominciava.
E allora eravamo noi, Kina e un altro paio di gruppi. Nessuno voleva suonare per ultimo. Nessuno voleva suonare per ultimo. E allora io ho proposto di giocare alla pagliuzza, le ho prese io le pagliuzze. Logicamente abbiamo suonato per primi.
è stato bastardissimo.
E vabbè, Pino, noi ci congederemo,
allora,
perché...
Allora sì, io nel congedarvi, tra l'altro, li avete appena citati, manderei proprio in Abbat.
No, cosa ascoltiamo in Abbat?
È un'altra cosa di gloria.
Aspetta, non ci pensi, è tenere, quando corri la tua strada.
classico, classico.
Non poteva non essere messo.
Allora, un applauso in Abbat.
Bravi, bravi. Steno, che tra l'altro ho rivisto ultimamente.
Sì. Formissimo.
Ancora in forma.
Formissimo, ma guarda che noi, la nostra generazione, siamo in forma, sono questi qua giovani.
Fa concerti, anche lui fa concerti unplugged.
Io ho visto, guarda che sono i giovani che sono messi male.
Io non sono più giovani, quindi.
Diceva tu sei quello messo peggio.
Hai detto che avevi 26 anni, Pino. Prima ci hai detto così, no? 26 ci hai detto. No, 26 mi hai detto prima.
Se mi ascoltavo ai tempi di elettrodomestico, non è possibile.
È vero.
Ecco, allora, detto questo, io siamo arrivati alla conclusione di questo dopo festival che è stato, insomma...
Dopo festival?
Bello, dopo
mi ricorda quello di Sanremo.
Sì, vabbè, però... l'idea era quella, più o meno. L'abbiamo preso...
Pino Baudo.
Ok, mi hai segnato per tutta la vita qua in mezzo.
Hai detto dopo festival.
Mi hai segnato per tutta la vita. E no, beh, io ragazzi vi ringrazio ancora una volta per essere
sicuro
qua.
Che vuoi ringraziarlo.
Grazie.
Per adesso siamo contenti, vi ringrazio.
C'hai fatto dopo facciamo
poi dopo ne parliamo bene.
Grazie di averci fatto fare un'intervista con Marco Filopat, poi grazie con lui ci vediamo in giro per Milano.
È stato un sogno di gioventù questo, voi, intervistare voi e parlare di punk con uno dei principali esperti, meglio di così non poteva andare.
Grazie,
allora,
grazie.
Io
saluto grazie a tutti, grazie, buona serata, buonanotte a tutti.
Gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Radio Share con l'ultimo brano proprio i Pancreas con Ussoli.
Ci vediamo l'anno prossimo.
Ci vediamo l'anno prossimo.
Ci vediamo, ok. Ciao, grazie. Ciao.